Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E con Leonardo Manera, voglio iniziare con una protesta formale.
Sono formale. Ci sono come tutti i giorni alle ore 9. 9 presente.
Alle ore 9. Va bene.
Puntuale, mai puntuale. In ritardo.
Allora,
inutile che tu polemizzi sterile
subito
contro Leonardo Manera all'esterno.
Subito la protesta formale. Da ieri siamo in video streaming. Per la prima viene qui Leonardo Manera in studio, tutto agghindato, con Andrew Spannaus, con la maglietta Boston, tutti fighi, fighetti, così. Secondo giorno, dov'è Manera? Guardate in streaming video, dov'è Manera?
Ma scusa, dov'è che Manera? Devo fare?
Dov'è
il
Manera?
Mio contratto prevede 2 giorni in studio e 3 giorni a casa. Non è che tu, in base ai tuoi capricci, puoi pretendere che i lavoratori cambino contratto.
Andate a controllare su YouTube, sui canali, sui social, sulla app, sul sito. Vedete Manera? No, lo sentite così che gira monete, che fa rumori, che dà fastidio in sottofondo.
Comunque, alle ore 11 oppure alle ore 13, se c'è Danilo Fortunato,
Sandro Fortunati. O Danilo
Sandro Fortunati,
Alicino.
Faremo la prova per avere eventualmente il video anche qui a casa mia,
anche se
una grossa intrusione nella mia vita privata. Devo farmi spiegare come si fa a postare
Bisognerebbe
avere uno sfondo, che alcuni fanno, credo che non sia complicato, avere uno sfondo sul retro. In modo che non ci sia questa ulteriore intrusione nella mia vita privata. Vediamo se è possibile.
Vi dovete accontentare A, di vedere solo me in video, B, di avere Carlo Salvatore in regia. Signore e signori, basta. Poi dopo queste due tragiche ferali notizie, direi che possiamo andare alle belle notizie. C'è Elisabetta Fusconi in redazione, dalla Svizzera con furore. Come vanno i passaggi alla frontiera quotidiani? Ti hanno più fermata poi a ore strane, con merci un po'. Vabbè, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, siamo qui. Caro Leonardo, tu sei pronto? Dovunque
ma questo
tu sia.
Mai cioè, no, questo io non sono mai pronto,
non sei
mi arrangio sempre all'ultimo momento,
come la famosa frase io sono nato pronto di non so
no
quale
io
film.
Il contrario no non mi piacciono quelli che ti ricordi Seedorf, no, quando era in ciabatte in panchina al Milan
in ciabatte,
e gli dissero sei pronto e lui disse sono nato pronto. Ecco, per me è il contrario, io non sono mai pronto, mi arrangio sempre all'ultimo minuto, che è una buona regola di vita che consiglio a tutti.
Ti arrabatti
all'ultimo minuto.
Molto bene, possiamo partire con i numeri. 8-0.
Come diceva, scusa, mio padre quando dovevo andare a fare lo spettacolo io, lui mi diceva a volte sei riuscito a tirare insieme qualcosa.
Anche
sai quelli che si arrabattano un po' così.
Cioè, e questo lungo
avevo
tutto
una grossa
l'arco
stima
della
nei
tua
miei
carriera,
confronti.
Certo.
Avevo una grossa stima, hai tirato insieme.
Molto
ecco, questi sono i genitori che hanno una grossa stima nei tuoi confronti.
Ma questo solo i primi spettacoli o per tutti?
No, sempre.
Tutta la tua carriera.
Per tutta la vita. Sì, sì. Dice papà, vado a fare lo spettacolo, hai tirato insieme con.
Molto bene, vai Carlo, non do i numeri perché già li stiamo dando, vai.
Yeah, I gotta go make it happen.
bello già i messaggi, belli quelli di body shaming. Sembri un Ed Sheeran sbronzo a fine nottata. Sarei io secondo l'ascoltatore. Vabbè. Sì, siamo in live streaming da ieri e qua si sono dati quasi tutti. Ma Leonardo, io vorrei che tu oggi ci ponessi in una bella condizione di ascolto, iniziando con un tuo monologo, così voglio
Hai tirato insieme un monologo,
hai raccattato qualche pensiero e l'hai buttato giù. Vediamo un po' su che cosa ci delizierai oggi, chi lo sa, vai.
Adulterare vuol dire snaturare un prodotto aggiungendovi sostanze di minor valore, qualche volta nocive. La parola deriva da alter, che vuol dire altro. Il prodotto adulterato non è più quello di prima, diventa diverso anche se poi viene spacciato per genuino. Ieri pensavo che la grande diffusione dei social ci ha un po' adulterato la vita, l'ha resa più finta. Lo dicevo anche l'altro giorno, come se ognuno di noi avesse due vite, quella reale e poi la rappresentazione di essa che si fa sui social. È come il ritratto di Dorian Gray, ma al contrario. Nel romanzo di Oscar Wilde, il ritratto del protagonista, sistemato in soffitta, invecchiava, mentre il viso vero del protagonista sempre rimaneva costantemente giovane, finché poi non c'è un epilogo tragico. Con i social invece accade esattamente il contrario. Il nostro viso vero nella vita reale invecchia inesorabilmente giorno dopo giorno, mentre l'immagine che ne postiamo sui social, grazie a filtri di vario tipo, rimane sempre giovane e bello, senza quelle rughe che segnano lo scorrere del tempo. Ci sono persone che non riescono ad accettare la situazione, allora grazie a interventi estetici di vario tipo tendono ad assomigliare all'immagine che hanno sui social, ma in generale direi che per molti è come avere una doppia vita, quella reale, di solito abbastanza monotona, ripetitiva, e quella che si posta sui social, fatta di vacanze, aperitivi e corpi di cui si mostra solo la parte migliore. Probabilmente se quelli che postano sui social un aperitivo dopo l'altro li bevessero tutti, oggi sarebbero ricoverati per cirrosi epatica. Ma postare l'aperitivo fa figo, vuol dire che ti stai divertendo. È uno sdoppiamento che alla fine potrebbe causare in alcuni una nevrosi, soprattutto se poi nella vita reale non si riesce a essere soddisfatti. Allora si ha bisogno della finzione dei social per sembrare più vincenti. Insomma, una vita piena di aperitivi, di spritz che si ingurgitano incessantemente, sembrano essere sinonimo di felicità e di vita senza problemi, anche se a me, per la verità, sembra più sinonimo di alcolismo. Ma con l'aperitivo in mano, magari bevuto in un posto figo, sembriamo probabilmente dei vincenti, protagonisti di una vita appagata che si conduce a suon di spritz in qualche bar del centro. E questo è il problema, tutti abbiamo bisogno di mostrarci vincenti, meglio se ricchi e di bell'aspetto, come dire, visto, io ce l'ho fatta, faccio una vita figa, sono un tipo o una tipa che si è elevato al di sopra della media. Per noi quindi l'uomo o la donna spritz sono un modello invidiabile, persone smart spritz. Tutto questo probabilmente finisce per creare, soprattutto nei giovani, un'ansia bestiale. Non confessano più a nessuno le proprie debolezze o sconfitte, perché a questo punto significherebbe essere perdenti in una malsana ottica, in quella che ho detto poco fa. Quindi, se uno è sincero, è un perdente. Se si ammazza di spritz, è un vincente. Questa è la logica dei nostri tempi sui social. Invece, ahimè, la vita di tutti, credo, sia fatta di molte sconfitte, di tentativi che hanno male, di speranze che vanno deluse e appunto di delusioni cocenti alle quali spesso non c'è rimedio. Non dico che bisogna andare dai figli e dire loro «Guarda, la vita è fatta solo di sconfitte, di disfatte, non c'è da aspettarsi niente di buono», perché forse anche in quel modo si rischierebbe una deriva alcolica della prole. Ma un po' di realismo in più non guasterebbe, altrimenti si rischia che in qualche orazione funebre qualcuno poi, ricordando il decuius, possa dire «In fondo ha avuto una vita felice, ha passato tutto il tempo sui social a bere spritz». Cosa poteva chiedere di più dalla vita? Forse solo degli stuzzichini. Ecco, non so se è proprio questa la vita che vogliamo regalare ai nostri figli.
È la vita iperconnessa, caro Leonardo, è la vita iperconnessa dei nostri
tu
figli.
Tu sei un tipo che posta sempre gli spritz, tra l'altro, sui social.
No,
sei
questo
un postatore di spritz.
Questo sì. Non è vero, ma è
tutti i giorni.
La vita iperconnessa grazie agli smartphone. E quando inizia l'anno scolastico, tutti gli anni ci si pone la questione dell'utilizzo dei cellulari durante le ore di scuola. Da quest'anno il ministro Valditara li ha banditi proprio da scuola dell'infanzia. Già colpisce tantissimo banditi dalla scuola dell'infanzia, il che vuol dire che già da 3-4 anni i bambini hanno il cellulare. Vabbè. E poi primarie e medie, lì sono banditi. Però quando si arriva nei licei la questione è più seria. Allora io voglio salutare Maurizia Basili, partiamo da qui, è Presi al liceo scientifico Volta, siamo a Torino. Buongiorno Presi.
Buongiorno.
Allora, voi avete utilizzato il metodo, eradicazione, possiamo dirlo così, cioè cellulari addirittura da ritirare se sì. Uno si presenta.
Guardi, la situazione si è un po' evoluta in modo negativo negli ultimi anni. L'anno scorso abbiamo visto questi ragazzini delle prime, attuali seconde, che sono un po' la generazione Covid, no? Perché praticamente hanno quasi saltato tra alti e bassi, aperture e chiusure, il ciclo delle medie. Quindi naturalmente infantili è un po' incapace di relazionarsi gli uni con gli altri. Allora, i ragazzini delle prime dello scorso anno, non tutti naturalmente, abbiamo 10 prime, quindi non è un discorso generalizzato a ognuno di loro, però insomma la situazione è emersa con chiarezza. Passavano gli intervalli senza alzarsi, quindi seduti nei loro banchi, dietro il telefono, quindi lo schermo del loro cellulare, a chattare magari col compagno della terza fila.
Un gran classico, questo succede anche se sono in piazza, se sono su una panchina, al parco.
Però da noi non l'avevano mai fatto, e quindi noi naturalmente ci siamo un po' interrogati sul senso di questa dipendenza che, come dicevate prima, configura una vita online che è diversa da quella analogica, un life.
Sì.
No?
È bello,
e quindi
questo,
ci siamo chiesti:
un life,
ecco,
non online.
È un life, esatto. E quindi ci siamo chiesti: forse un po' di analogia, no? Un po' di rapporti interpersonali, un po' di sguardi da scambiarsi, forse sarebbe meglio,
sì.
Sarebbe.
Da qui arrivare a ritirarli, ma proprio dall'ingresso a scuola alle 8?
No. Allora, ancora la cosa in fieri,
ecco.
Perché ci siamo chiesti, per adesso abbiamo fatto delibere di collegio e consiglio, ma stiamo aspettando gli armadietti, adesso le spiego com'è.
Ah, giusto, perché vanno consegnati gli armadietti,
certo,
vanno riposti.
È una grossa responsabilità di custodia. Perché lei faccia il conto sulle classi, noi abbiamo 18 classi del biennio, le prime più numerose ahimè delle seconde, no? Perché già tra la prima e la seconda succedono alcune cose, però voglio dire abbiamo anche 27 allievi, no? Quindi lei faccia un conto
di
quanto mediamente costa un cellulare, poi abbiamo anche gli smartphone, quelli di ultima generazione che costano... Ecco,
sì, è una bella responsabilità, metti che uno ne rompa un paio la scuola, poi
o li rubi, perché voglio dire, okay. se io arrivo lì che vedo l'iPhone 15 o 16 Pro e io magari ho un telefono un po' meno prestazionale,
esatto.
E quindi ci siamo interrogati su come, se avessimo messo l'obbligo, su come conservarli. E devo dire che al collegio sono emerse delle posizioni un po' differenziate, perché c'erano alcuni docenti che dicevano: preside, questo è un lavoro in più per noi che già ne abbiamo tanti, no? E il controllo
e poi c'è anche la custodia del cellulare. Mi faccia segnalare questo, poi magari Leonardo ha una domanda per lei. La nostra Maria Piera Ceci, che si occupa di scuola, ha fatto tra l'altro un reportage a Lozzo a Testino in provincia di Padova, lo potete anche ascoltare online, c'è una scuola scuola con un preside che proprio ha affrontato questo problema, e lui dice: no, noi preferiamo la via dello spiegare o insegnare come si usa in maniera
responsabile
lo smartphone,
sì,
perché
no,
vietare crea sempre, cioè, quella situazione di sfida, no? Per cui l'adolescente,
sì, infatti mi chiedevo se soprattutto ai ragazzi dei licei non sia sufficiente dirlo, appunto spiegare, oppure c'è, ormai siamo talmente dipendenti
ai piccoli no.
Allora, noi infatti non è che abbiamo messo tutte e 40 le classi del liceo con l'obbligo di consegna, cioè i ragazzi del triennio li utilizzano per fini didattici, perché l'obiezione dei docenti del mio collegio è stato: preside, noi li utilizziamo anche per la didattica, poi nell'intervallo i piccoli fanno sto lavoro, però... Allora, abbiamo anche dovuto prevedere delle azioni compensative, per esempio potenziare i laboratori mobili di device nostri, quindi PC o tablet o cose di questo genere, perché i docenti hanno due vie: o liberano durante le loro ore con la chiavetta che è conservata peraltro in presidenza, quindi c'è anche tutto un via vai di chiavette, perché lei lo sa che moltiplicare il numero delle chiavette significa lasciarli aperti gli armadietti, quindi la chiavetta è una, e quindi naturalmente c'è anche, come dire, un aggravio di gestione della chiavetta, oppure prenotando presso i tecnici con dei moduli sul sito, quindi in modo agile, questi laboratori, invece di fargli usare il loro smartphone per l'utilizzo didattico, si usano device, come dire, liberi, sì. No,
ma devo dire che Leonardo, certo che la scuola adesso si deve occupare di questa problematica in maniera seria. Erano altri problemi da affrontare fino a qualche anno fa, però... adesso c'è questo.
È diventata una situazione totalmente invasiva, ma per la vita di tutti, insomma, no? Basta andare in metropolitana per renderti conto di com'è la situazione di tutti, adulti compresi.
Esatto, tu dici adulti compresi, o forse soprattutto adulti, cioè il problema, cara preside, che spesso noi diciamo gli adolescenti imparino, capiscano, ma in realtà siamo noi adulti che siamo iperconnessi e continuamente sui social.
Se io però le posso dire, io quando ho il cellulare nelle mani generalmente lavoro, con le mail di 2000 genitori, 80 docenti.
È un caso rarissimo, cioè appunto se vai in metropolitana a Milano è tutto un andare a vedere i meme, i video, le stupidate, i post.
Pensavo che dicessi, senza essere molto... No, avevo capito che tu stavi dicendo alla nostra ospite che è un caso rarissimo che lei lavori, non sarebbe
no,
stato
è un caso rarissimo che prenda il telefono e utilizzi il telefono soprattutto per
lo
lavorare.
Scusi, ecco. Lo scusi che è un po' maleducato no. Come conduttore.
Nel senso che la maggior parte dell'utilizzo anche degli adulti è un utilizzo così per svago,
ludico.
Per intrattenimento.
Io sarà che io non amo proprio l'oggetto, quindi
ma
per me
sa qual è il problema secondo me?
Sì.
Che è un alibi il fatto che si possa, non sto dicendo nel suo caso, ma in generale il fatto che si utilizzi anche per lavoro diventa un alibi per poterlo poi utilizzare sempre, perché magari uno lo utilizza un attimo per lavoro, dopo dice ma sì, già che sono qui faccio un giro su Instagram, per dire, no? Quindi è l'unione delle due cose che diventa in qualche modo problematica.
Certo.
Fornisce un alibi per poi poterci stare per ore.
Ma i ragazzi e le ragazze come hanno accolto questa possibile novità? No?
Allora, devo dirle che i ragazzi ancora non è che, a parte questa diciamo questa esposizione mediatica che abbiamo avuto, diciamo, nel fine settimana, perché è partito tutto da un articolo del Corriere di una giornalista qua di Torino che mi ha intervista. Allora, loro ancora non li consegnano questi cellulari, e non c'è ancora un regolamento che dobbiamo mettere a punto adesso e poi votare col consiglio d'istituto, eccetera, eccetera, perché gli armadietti sono stati ordinati e non sono ancora arrivati. quindi naturalmente faranno adesso abbiamo un gap.
Faranno un sit-in per fermare i camion che portano le magliette, non lo so, cioè, si metteranno, faranno un'occupazione di suolo pubblico.
Ma per adesso abbiamo parlato con i genitori, soprattutto quelli delle prime che abbiamo accolto. Ieri per esempio abbiamo avuto anche una riunione con la psicologa d'istituto che gestisce lo sportello d'ascolto e che lei è una delle voci che abbiamo sentito, anche perché loro, quando vanno a raccontarle le loro ansie eccetera eccetera, naturalmente quella dei social è una, poi ci sono anche quelle dei docenti, dei compiti, delle interrogazioni dei genitori che si attendono troppo da loro, che si intromettono sempre e comunque, che hanno questo uso compulsivo i genitori del registro elettronico,
ecco, per l'appunto,
e poi dopo li chiamano, no? Quindi delle volte suona il telefono e delle volte
durante la lezione,
sì, perché hanno visto il bel voto, il brutto voto, e quindi chiedono notizie al figlio che è a scuola.
Sì, sì, che è a scuola.
Infatti, certo, quindi ieri a questa riunione abbiamo detto: per cortesia, non chiamate i vostri figli durante le ore di scuola. Questo. Adesso al biennio non potranno, perché quando arrivano gli armadietti
troveranno spento,
lì dentro.
Un silenzioso.
Però
succede anche questo.
Succede.
No, ma preside, noi la ringraziamo. Maurizia Basili, preside del liceo scientifico Volta di Torino. Segnalo ancora, se volete, invece il reportage della nostra Maria Piera Ceci, lo trovate sul sito del Sole 24 Ore di Radio 24, da Lozzo a Testino. Intanto qua
è stato
il,
poco cortese,
il rumorista, ma tu fai il rumorista anche, Leonardo Manera.
Sei stato poco cortese con la nostra ospite.
Ma cosa stai dicendo? Perché poco
cortese? Lei ha detto che è un caso raro che lei lavori, vabbè, non importa. Dopo dice: vabbè, perché si faticano a trovare ospiti.
Sì, sì. Allora ci chiedono ancora dove potete vedere il video, molti lo chiedono. Intanto Manera in video oggi non lo vedrete, vedete solo me purtroppo, e se vuole entrare Carlo Salvatore abbandonando la regia, la nostra Elisabetta Fusconi.
Ah, sì, fai entrare gli altri, fai entrare tutti gli altri.
Sì, ma come fai a entrare gli altri?
Tira insieme qualcosa.
Tira insieme
qualche
qualcuno.
Idea,
tira insieme qualcuno. Potete vederci dove? Ma dai, sul sito di Radio24.it, sulla app sul canale YouTube, sui canali Facebook di Uno Nessuno 100.000 o di Radio 24, insomma, avete varie opportunità per vederci, magari non è neanche un bello spettacolo. Comunque, Carlo Salvatore, adesso andiamo in pubblicità, poi parliamo. C'è stata ieri l'apertura del processo a Filippo Turetta, l'assassino reo confesso di Giulia Cecchettina. Avremo con noi Gianluigi Nuzzi, vogliamo parlare quindi anche di cronaca nera in TV. Ieri, non so se hai visto, Leonardo, c'è stata letteralmente una confessione in diretta di un uomo che ha confessato di aver ucciso la madre, proprio all'inviato di Pomeriggio 5, il programma di Mirta Merlino.
Non è la prima volta che succede una confessione in diretta televisiva.
Anche Carretta confessò,
esatto,
a chi l'ha visto.
A chi l'ha visto.
Sì, però questo è stato...
Sono due casi, quel caso rimase storico, no?
Sì, sì. Questo anche molto, anche con le polemiche, insomma, la morbosità, ma ne parliamo con Gianluigi Nuzzi tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Leo, te tira insieme un quei cos?
metterti uno sfondo quando fai i video a casa tua, non è che ci va Fortunato, Fortunati o l'intelligenza artificiale. Ti compri un poster dei Caraibi o delle Dolomiti, te lo metti dietro la schiena e sei a posto, dai.
Ma in maniera ha preso questa china, quindi mi aspetto a brevissimo che si presenti in mutande come il vigile lì in Liguria. Tanto assolto in Cassazione, vai in maniera.
Giusto, vai, vai. Basta. Un altro. Aspetta, ascolta sì. Qua.
Salve, buongiorno. A mia figlia, scuola paritaria, hanno introdotto una bacheca nella quale inserire i cellulari quando si entra in classe. Sì. Che viene chiusa, le chiavi vengono portate in segreteria, la ricreazione viene riaperta, gli viene permesso l'utilizzo dei cellulari, sì, e dopo la ricreazione viene richiusa.
Ci sono
fino alla fine delle lezioni.
Vabbè, varie scuole così, insomma. Ma molti fanno notare che hanno due smartphone, uno lo consegnano, uno lo tengono in tasca, alcuni tre.
Sono astuti.
Sono astuti.
Sono persone così astute.
Questi adolescenti astuti. Allora, chi mi dice Milan sei un dittatore rosso, Elisabetta Fusconi non interviene sì. Più, è una scelta. Ma no, cosa sì? Ma cosa ne sai tu che neanche leggi i messaggi? È una scelta.
No, ma ti conosco, non... quindi so come ma ti comporti.
Assolutamente, per me può entrare quando vuole, lo studio è aperto.
Hai una gestione patriarcale.
Ma smettila, smettila.
Della radio, della tua trasmissione.
Assolutamente no. Allora, si è aperto ieri il processo a Filippo Turetta, che non si è presentato in aula. Abbiamo con noi un giornalista, scrittore, volto di quarto grado il venerdì su Rete 4, Gianluigi Nuzzi. Buongiorno Gianluigi, grazie di essere qui.
Ciao,
con noi.
Ciao a tutti voi, buongiorno, eccomi.
Allora, intanto l'avevate anticipato anche a quarto grado, che io seguo sempre con attenzione, ma al processo, credo, all'apertura del processo si è verificato quello che ci puoi spiegare, cioè che sarà un processo molto rapido, anche per una scelta proprio dell'imputato, no? Dei suoi avvocati.
Beh sì, Turetta chiede di far veloce, ha accettato praticamente tutte le prove presentate dal PM, quindi non ci sarà lo scontro all'arma bianca in aula, rinuncia a chiedere una perizia psichiatrica, anche perché chi meglio di lui sa la lucidità che ha avuto quando ha inferto tutti quei colpi alla povera ragazza. E praticamente la sua lista testimoniale è composta solo da un medico, e mi sembra che tutto vada nella direzione di un processo rapido. Il 3 dicembre, all'inizio di dicembre, insomma, ci sarà la sentenza.
Ma secondo te che tipo di scelta processuale è? Cioè, come dire, ho fatto questo, rinuncio anche a difendermi?
È una scelta coerente con la sua confessione, che è stata lunga e particolareggiata. È una scelta coerente con chi si trova di fronte alla possibilità di vedere inflitto l'ergastolo, perché ricordiamo che ci sono anche tre aggravanti, cioè quella della crudeltà, dello stalking e della premeditazione nelle contestazioni. Quindi l'ergastolo diciamo che è probabile. La buona condotta processuale, l'incensuratezza sono delle attenuanti invece che possono giocare una partita, se non adesso, magari in appello.
Sì.
Senti, modellando il suo futuro, insomma.
Come giudichi le dichiarazioni del giudice che, se non sbaglio, ha detto che si fa il processo appunto a Filippo Turetta e non in generale ai femminicidi? E poi anche l'ammissione come parte civile solo della famiglia, se non sbaglio, no? E tutte le altre richieste sono state rigettate.
Beh, che sia un processo a Turetta e non ai femminicidi è sacrosanto, e infatti il primo a evitare che questo diventi un processo ai femminicidi in maniera medievale e sommaria è lo stesso Gino Cecchettini, il papà della povera Giulia, che è andato alla prima udienza, ma di fatto poi ha già annunciato che distinguerà molto il suo percorso sociale da quello processuale contro Turetta, perché non vuole che le due cose giustamente si mischino. La rinuncia, io non sono un giurista, loro a volte in genere le associazioni non sempre vengono ammesse come parti civili. Io personalmente avrei ammesso, ma non sono giudice per carità, avrei ammesso invece la costituzione del comune, perché credo che quella comunità sia stata dilaniata da questa vicenda.
Caro Gianluigi, allora io prima di parlare anche del ruolo mediatico, voi appunto avete mostrato a quarto grado la confessione di Filippo Turetta quando è stato arrestato e riportato in Italia. Ieri addirittura tu eri in TV a pomeriggio 5, c'è stata la confessione di un uomo che ha confessato letteralmente in diretta di aver ucciso la madre. Prima però ti vorrei fare questa domanda: se andate sui social, e anche voi siete molto attenti a quello che succede sui social, è incredibile, ma ancora diffusa l'idea di moltissime persone, molti sono troll come si suol dire, che dicono: ma guardate che Filippo Turetta non esiste, non ci sono foto, le foto sono... Beh, guardate, non sto dicendo una pazzia, è molto diffusa questa idea. Il video dell'interrogatorio non aveva i nei come nelle foto. Tu cosa rispondi a questo tipo di atteggiamento?
Io credo che questa cosa abbia tre origini. Uno, in un black humor di taluni che evidentemente ritengono ormai capaci, poveretti, di strappare un sorriso solo proponendo appunto le peggiori battute. L'altro è chi si accoda a come dire, questo sentir comune di negare qualsiasi tipo di evidenza, qualsiasi tipo di certezza.
Il complottismo spinto.
Sì, complottismo che ha un effetto di destabilizzazione, e quindi le sentenze dei giudici, anche definitive, vanno ribaltate, le istituzioni bisogna crederci sempre meno, il nostro paese si sta inabissando, facendo il gioco di chi vuole questo, e chi vuole questo sicuramente non abita nel nostro paese, ma con quei sistemi che tu dici di troll, di sofisticati strumenti per incidere sulla rete, no? Mm-hmm. E fa un'operazione di disinformazione. Ecco, io credo che ci siano tante
componenti, sì.
Tanti componenti.
E poi una voglia anche di provocare. E veniamo al vostro ruolo dei mezzi di informazione, vostro ruolo nel senso che tu ti occupi molto anche di cronaca nera. Tanto le critiche anche per avere mostrato la confessione, alcuni dicono non andava fatto, insomma, poi quello che è successo ieri, tu hai assistito in diretta, che dici, che pensi?
Beh, allora bisogna mettersi d'accordo, cioè quindi sui giornali, alla radio possiamo raccontare, ripetere le dichiarazioni di Turetta, in TV non bisogna mostrare il corpo, dobbiamo rinunciare a quell'impressione che possiamo avere nel vedere un uomo come in che misura si comporta davanti agli inquirenti, che credo che quella sua confessione sia nelle pause, nei toni, nell'atteggiamento posturale, assolutamente una notizia. Credo che questo sia fondamentale, come fondamentale nel momento in cui una persona, tu hai un microfono in mano, ti si avvicina e confessa di aver ucciso sua madre, cosa fai? Spegni la telecamera e te ne vai? No, raccoglie la testimonianza e chiami i carabinieri, ed è esattamente quello che ha fatto il collega ieri pomeriggio. Cioè, non dobbiamo chiudere gli occhi quando la cronaca è uno schiaffo. Non sempre la cronaca e l'informazione sono caramelle, bomboloni e stuzzichini. A volte fa male, ma bisogna decidere a che parte stare. E chiudo rispetto a quello di ieri, Alessandro. Quello di ieri a me, più che il racconto in diretta scioccante, io credo che sia scioccante soprattutto quello che questo uomo ha dimostrato, e cioè di una assoluta solitudine. Ecco, su questo, un'assoluta solitudine nel gestire una madre di una madre, ecco, senza, e questo non deve essere un attenuante, però noi cerchiamo di cogliere quello che succede e di trasformarlo in una riflessione propositiva. Cioè, quante persone hanno malati di Alzheimer a casa, hanno demenze senili, hanno, e non hanno gli strumenti culturali, sociali, economici per assisterli, e si trovano poi alla berlina a vedere il proprio figlio, il proprio padre, la propria madre che cammina nuda per strada e viene ripresa su questi dannati,
sì,
social.
Sì, anche a me ha colpito proprio, sembra la poi giudichiamo da un primo video, la disperazione di quest'uomo, no? che mi sembra dire non...
Ma non si potevano spegnere le telecamere? Cosa, cioè non, allora decidiamo quando spegnere le telecamere? Cioè quella è una confessione in diretta, esattamente come è successo nel passato,
sì,
per
Carretta
con Pino Rinaldi, che era giustamente salito a Londra incontrando poi l'assassino, aveva compiuto la strage Carretta, e poi mandando in onda quella confessione.
Sì, chiaro. Leonardo, tu hai...
No, volevo chiedere se al di là di questi due casi specifici della confessione in diretta, a volte l'accusa che viene fatta alle trasmissioni televisive che si occupano di questi argomenti è che possano in qualche modo influenzare i processi. Secondo te questo rischio esiste?
Ma qui bisogna capire cosa vuol dire influenzare. Cioè, i giudici non vivono su Marte. E per fortuna non vivono su Marte, perché esiste la giurisprudenza, che vuol dire adattare i nostri codici al sentire e all'evoluzione della società. E la società ha una componente importante, è sicuramente anche l'informazione. Quindi questa scorciatoia di chi pensa che i giudici vengano influenzati e tutto, credo che sia un attacco un po' sterile. Innanzitutto perché vuol dire che si ha poca fiducia dei giudici, e poi si pensa che i giudici siano una sorta di marziani, e questo a me francamente terrorizzerebbe.
Noi intanto ti ringraziamo, grazie Gianluigi Nuzzi, ovviamente venerdì Quarto Grado, però anche commenti sulla stampa anche oggi, queste vicende, grazie davvero per essere stato con noi. E comunque la pensiate, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi audio, mentre se volete chiamarci ve lo dà Manera, se volete chiamarci sto dicendo il numero, ve
dai
lo dà.
Tu quello giusto che al momento
no, tu mischialo pure, 800 24 24 24, non è difficile perché Radio 24,
ma poi 24.
Quello è un numero,
349 238 6666.
Anche quello non è difficilissimo una volta che azzecchi.
Ripetili bene che
349 238 6666.
Se fossi in quelli del traffico mi lamenterei con te, perché dai sempre loro la linea in ritardo.
Va bene, traffico in lieve ritardo e poi gli ascoltatori.
5 minuti.
No.
Nessuno. 100 Milan.
Scusami Alino, ma io non capisco, Manera non si fa vedere per i diritti d'immagine?
Non crede che il trituretto non ci sia, ma siamo in mano degli imbecilli.
E non sapete quanti, mica sono pochi. Andate a farvi un giro su Twitter e poi, o X, e poi me lo dite. C'è Oscar che ci chiama da Lecco. Oscar, buongiorno.
Pronto?
Sì.
Pronto, buongiorno, mi sentite?
Sì, sì, prego.
Sì. Premessa, mi sono occupato nella mia vita professionale, prima nella promozione, nell'evangelizzazione dell'utilizzo del web e poi dal 2007, dal giugno 2007, dell'utilizzo, quando è uscito il primo iPhone, degli smartphone. Quindi sono abbastanza ferrato nella materia specifica. Ho scelto un liceo paritario per mia figlia, che quest'anno è in prima, perché è vietato l'utilizzo dello smartphone e viene ritirato inizio lezione, riconsegnato in intervallo, sì, ritirato e riconsegnato.
Sì, ma guardi che succede in tantissime scuole, ma molti, ripeto, conosci... hanno due cellulari, ne consegnano uno e tengono l'altro. Cioè...
Ah, no,
ma
stato,
sì,
stai
sì,
tranquillo. No, non hanno due cellulari.
Ma magari
perché...
sua figlia no, però.
No, è tranquillo, perché i professori sono ultra preparati su questo, tanto più che fanno lavori anche con ChatGPT, l'intelligenza artificiale, sì, ma tutto ben somministrato. Quindi hanno due o tre cellulari, non esiste proprio, perché non è che i professori stiano lì a dormire in classe, vedono benissimo se uno utilizza uno.
Beh,
e
sì,
questo era la mia testimonianza, chissà il pericolo, e l'utilizzo deve essere ben somministrato. Poi dopo ognuno fa le sue scelte.
Ma sì, chiaro, Oscar, poi dopo ognuno appunto fa le sue scelte. Devo chiudere perché siamo alla fine della prima ora. Comunque il tema... immagino appassiona, perché poi è il tema che riguarda un po' tutti, eh? 800 24 00 24, tu intanto vai a tirare insieme qualcosa durante il giornale radio.
Ci provo
qualche idea. Ma te lo diceva in dialetto? Papà,
sì, perché è un modo di dire abbastanza bresciano, no? Sì. Ma Vargot, da noi si dice Vargot qualcosa.
Vargot. Giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
Il papà di Filippo Turetta, dopo aver visto le immagini dell'interrogatorio da parte degli inquirenti, farei una denuncia e chiederei 10 milioni di euro di danni.
Il fatto che ci siano così tanti imbecilli che credono che Turetta non esista dimostra una cosa, che gli imbecilli aumentano sempre di più, purtroppo. Sarà colpa dei social? Secondo me sì.
Intanto per la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan una grande notizia: è apparso Leonardo Manera. Se andate a vedere il video streaming sulla nostra app, sul sito Facebook di Uno Nessuno 100 Milan, c'è una grande foto di Leonardo Manera alle mie spalle, c'è un grande, anche una fronte che io posso accarezzare con un coppino.
È una mia vecchia foto del 2016.
Guarda che facciamo, faccio dei bei coppini.
Facciamo che vi mando una foto di quando avevo 20 anni. Dai,
ti sto facendo
quella.
I coppini, ma non senti. Sì, posso, che bello, posso farti i coppini. Vabbè. Cioè, vabbè, mandaci la foto aggiornata. Mamma mia, ragazzi.
No, vi manderò quella di quando avevo 20 anni. Così si può usare quella.
Vabbè, vabbè. C'è Teresa da Codogno. Ah, Codogno, come va Codogno? No, tutti ricordiamo la mitica Codogno per altri motivi. Teresa, come va?
Buongiorno, benissimo. Sono in strada, quindi ci sarà magari un po' il rumore del traffico.
Va bene.
Allora, prego. Sì, allora, per quanto riguarda così il momento della trasmissione che avete fatto intervistando la preside del liceo, sì, di Torino, sì, io sono molto d'accordo perché ho in casa 8 ragazzi adolescenti, 8? Dai 14-20 anni.
Ma sono tutti figli quindi, suoi?
Così, 8.
No, una casa 8. Famiglia.
Ah,
siamo,
ecco,
una casa famiglia, sì. Bene. Io e mio marito abbiamo una casa famiglia e è una battaglia quotidiana, quindi ci siamo dati delle regole. Ecco, una è che prima dei 14 anni non hanno in mano il cellulare.
Okay.
Ecco, e quindi per i gruppi, per le scuole abbiamo un cellulare di casa dedicato proprio a loro. Ecco, quindi per tutte le notizie che la scuola adesso deve dare. E dopo i 14 anni, è più difficile, ecco, e quindi lo portano a scuola e io sono molto in sintonia con le scuole che lo fanno posare e che quelle che non lo danno ad ogni cambio di lezione, perché credo che sia ci mettono poi 10 minuti minimo a rimettersi in contatto con il professore che riprende, che fa lezione. Quindi questo, e quindi sono molto più in sintonia perché capisco che per loro è molto difficile, poi sono continuamente disturbati. L'altra cosa, poi abbiamo regole di utilizzo in casa. Ecco, quindi possono usarlo 2 ore al pomeriggio, nel momento dello studio no. E poi prima per 2 ore prima di cena.
Insomma, chi ha finito. No, vabbè, insomma, le regole. No, Teresa, così diamo spazio a vari ascoltatori. Vabbè, queste sono le regole nella casa famiglia di Teresa, da Codogno. Leonardo, tu hai commenti? No?
Io credo che siamo in un periodo di cambiamento in cui tutto sommato è da pochi anni, no, che utilizziamo gli smartphone, quindi siamo ancora in un periodo di trasformazione in cui dobbiamo un po' capire come rapportarci di fronte a questi oggetti. Magari tra 30 anni sarà tutta un'altra vita, diventerà un oggetto quotidiano, semplice, ma dal quale non saremo così dipendenti. Adesso è un periodo di grandi trasformazioni per noi poveri uomini
come sei
del 2024 e non sappiamo esattamente come comportarci.
C'è Silvio.
Bisogna avere fiducia perché tra 100 anni non saremo più così.
No.
Ecco, quando saremo tra 100 anni.
Che ci frega. No?
Tanto, tu non ci sarai più tra 100 anni?
Tu sì?
Vedi. No, io.
Beh, ti do un coppino, vedi, così magari non ci sarai, no? Ecco. Vabbè, Silvio da Caltanissetta, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Prego.
Volevo intervenire sulle dichiarazioni di Luigi Nuzzi sulla solitudine che ha evidenziato dell'assassino di quel signore.
Sì.
Volevo dire, bisognerebbe secondo me innalzare il livello della discussione, perché ogni episodio che accade di questa natura diciamo sempre la stessa cosa, che c'è questa solitudine, questo disagio, eccetera, eccetera. Ma vediamo le istituzioni cosa fanno e cosa non fanno, perché c'è la sensazione che questo paese sulla salute mentale non voglia intervenire. Vado veloce, un esempio per tutti, i sistemi sanitari regionali convenzionano tutto, eccetera, e ci chiediamo perché non ci sono gli psicologi convenzionati, per esempio, per dirne uno. I bonus sono decisamente insufficienti come come capienza, i centri di salute mentale sono completamente svuotati, anche le scuole non hanno un livello di strutturazione adeguata, ma vanno avanti solo a sì. progetti, e quindi iniziano, finiscono, devono ricominciare ogni anno, quindi non c'è un vero investimento da parte dello Stato sulla salute mentale, che poi è alla base di tantissime è situazioni vero. Antipatiche che si verificano.
È vero.
Un'ultima cosa, sì. se posso, la stessa cosa la possiamo collegare con il discorso dei cellulari dei ragazzi. Mi pare anacronistico il discorso dei divieti ed è fin troppo facile, ma investiamo su professionisti che possono, come diceva giustamente il suo collega, intervenire insegnando, in questo momento sì. di cambiamento e transizione, no?
No, è chiaro.
Quindi,
Silvio, è chiaro.
Ragazzi a capire,
sì, è chiaro che l'atteggiamento è sempre quello di fare un po' gonfiare gli argini, far gonfiare l'acqua, poi quando tracimano gli argini si interviene con dei tentativi. Uso questa metafora per dire che questa vicenda dei cellulari non è che di colpo, caro Leonardo, gli adolescenti sono attaccati e gli adulti sono attaccati ai cellulari. È stata progressiva questa questione, è aumentata sempre di più negli anni con i social, e poi dopo si arriva e dice ok, basta, adesso non sappiamo più cosa fare, divieto, via, basta. Sembra un po' la soluzione shock, che però secondo me non porta a granché. Comunque, grazie a Silvio da Caltanissetta. Andiamo al traffico, poi ci raggiungerà un amico, Maurizio Bianconi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:20 minuti. Oh, guarda che ci hanno cambiato la foto di un Manera in gabbia. Gabbia. Ah, mi piace Gabbia questo nome. Gabbia. Dobbiamo ripeterlo.
Dove l'avete trovata quella? Sai che adesso non sto guardando io, ma
questo non lo so, però gabbia, cioè c'è una grata, tu ti attacchi con una mano a una grata, sembri ingabbiato, gabbiato, gabbati. Va bene, 10:20 minuti, è tornato con noi l'avvocato Maurizio Bianconi, ciao avvocato.
Ciao, saluti a tutti, anche a Manera.
Anche a Manera.
Buongiorno.
Sì, perfino a Manera. Allora, caro Maurizio, dobbiamo parlare di politica. Voglio partire e farti sentire una voce di una persona che certamente tu non stimerai tantissimo, visto che sei contro i poteri forti, eccetera. Te lo chiedo subito, Elon Musk. Come lo definiresti, Elon Musk?
Boh, per me è un matto. Geniale. Uno che vuole andare sulla Luna è un imbecille.
Marte, no? Per la verità, su Marte.
Marte è uguale, insomma.
No, beh, uguale.
Fai quattro vini qui e vuole andare a morire lassù, come quegli imbecilli che andavano a vedere se trovavano quella nave, ci sono schiantati tutti. E il coso, che era il Titanic, mi pare.
Vabbè,
no?
Ma il Titanic. Ma scusa, il Titanic era un transatlantico, dovevano fare la traversata, cioè non è che...
No, quelli che ci hanno messo...
Sono andati sotto, sì, sotto il sottomarino.
Scusa, il termine è proprio toscanaccio, delle vere teste di cazzo. perché stanno bene, hanno i soldi, avranno le donne, avranno ogni cosa e vanno a popolarsi laggiù e sono seccati bene, insomma.
E vabbè.
E contro la febbre c'è la china e contro l'imbecille c'è medicina. Capito?
Eccolo, e andiamo avanti. E vabbè, ti faccio sentire la voce di Elon Musk perché c'è un riflesso politico. Giorgia Meloni era da Elon Musk, ha ricevuto anche un premio, ha parlato. Vabbè, Elon Musk che parla della Meloni.
Well, it's an honor to be here and to introduce, I guess, and convey the award to someone who is even more beautiful on the inside.
Ah, l'ha presentata così, se non sapete l'inglese, Giorgia Meloni che è ancora più bella, ancora di più dentro rispetto a già quanto è bella fuori esteticamente. Elon Musk e Giorgia Meloni, premio. Ti chiederei un commento a questo punto, cioè c'è politica.
Non so se è bella o no, questo lo so, ma c'è... Lei che è desiderosa, a parte gli scherzi, di un'entratura quasi autonoma all'interno di un mondo che per lei è una novità, ma che pare che l'abbia completamente sedotta. E lei come italiana ha un grande vantaggio rispetto ai suoi omologhi di prima, non solo è donna, ma parla perfettamente l'inglese. E questo per i nostri amici stranieri è un'assoluta novità, perché se parlo l'inglese, gli italiani due su tre parlano come me in maniera incomprensibile, forse ci capisce qualche giapponese che lo parla male come noi e poi per il resto è tutta festa. Invece lei lo parla bene e quindi è facilitata da questa sua capacità, che è la più grande che lei ha sicuramente, la più importante, sembra un assurdo ma è così.
Quindi
lei cerca amici e Elon Musk è come Elon, si chiama sicuramente un amico, meglio se l'amico ha i quattrini, capito te? Cioè, io ce l'ho l'amici ma sono tutti poveri, se invece avesse soldi faccio qualcosa di più, fondavo un giornale, e invece lei l'ha trovato e è stata brava.
Ma voglio dire, ti chiedo che tipo di amicizia o che tipo di accreditamento,
sì,
per esempio.
Qual è questo mondo che l'avrebbe sedotta?
No, sai perché ti aggiungo? Perché fanno notare i giornali che non resterà invece a New York per questo vertice, l'evento sull'Ucraina che è stato promosso da Joe Biden, che è ancora l'attuale presidente americano, no? Perché forse non si vuole esporre troppo su questo.
Guarda, che per adesso lo dico. È vero che io lo sapevo, però ci sono rimasto male lo stesso, ma comunque sia, lei è stata abilissima nel fare come quelli che devono saltare un torrente e cesarsi, uno qui, uno là, uno qui per non bagnarsi i piedi, no? Lei sta perfettamente facendo questo itinerario, un piede qui, un piede là, un piede in su, un piede in giù, cerca di barcamenarsi, tant'è vero che anche sulle elezioni americane non ha preso posizione. Lei è ugualmente amica delle fondazioni repubblicane e di Biden. Lei è ugualmente amica di Musk, magari se viene quell'altro che gli fa la guerra, mi ricordo come si chiama, diventa amico anche di quello. Lei sta tenendo un profilo non per non compromettersi, ecco, sì. Diciamo così, per andare avanti.
È anche un mondo, però lo so che non ti piace.
Fa Andreotti,
questo non lo prenderebbe, credo, con un complimento.
Nella nuova dimensione che la Meloni ha assunto, sia a livello nazionale che internazionale, essere Andreotti è un fenomeno.
Sì, però scusa,
nessuno ha accreditato l'Italia come
Maurizio
Andreotti.
Però ci sono anche gli investimenti, il Corriere fa sapere che non so che Alphabet Google punterebbe nella zona di Catania, cioè c'è l'investimento sull'intelligenza artificiale.
Dire, hai mai conosciuto Teoricco che ti invita a un bisogno di qualcosa?
Ti faccio
una domanda.
Però magari investono qua, no?
Comune.
Posti di lavoro.
Teoricco quando ero deputato avevo qualche responsabilità, ma certo De Monte arrivava a Tizio, cioè, ma perché, so che ti piace questo, perché non vieni a casa mia che mia moglie è bravissima, poi col cazzo che lo faccia la sua moglie, chissà chi chiamavano, perché avevo sempre bisogno di qualcosa. Non c'è ricco, non c'è miliardario che non ti inviti per un interesse. È lo stesso Berlusconi, ma Bianconi, se hai, qua vieni a pranzo da me, guarda che c'è quello che
ha bisogno di un voto,
hanno bisogno di qualcosa,
di qualcosa.
È logico che Musk abbia bisogno di qualcosa per i suoi interessi. Questo è
principio. Magari sono interessi reciproci, non so. Leonardo, tu che dici?
No, dicevo che in tutto questo è interessante. Dunque, com'è Giorgio Meloni adesso, secondo me ha fatto praticamente un'inversione a U rispetto a come si presentava prima.
Sì.
Però in tutto questo secondo me è interessante vedere che non perde consensi, cioè il suo elettorato che l'aveva votato per com'era Giorgia Meloni prima, adesso invece, vedendo i sondaggi, continua a sostenerla nonostante questa inversione a U. È come se anche il suo elettorato si fosse in qualche modo adeguato alla nuova Giorgia Meloni e la apprezzasse. Questo non è singolare?
No, sì, è singolare. Devo fare una premessa di carattere personale. Io non andai con la Meloni, fra l'altro, perché ero sicuro che non fosse trasparente quando diceva di collocarsi dove si stava collocando. Perché io sapevo, sia per intuizione sia per eventi, che quella sua scissione era fatta ad hoc e che lei era sotto cappella di una certa situazione. Quindi, e io mi posi da una parte, parlo della mia vita, ma da allora l'ho sempre criticata perché dicevo che faceva, te lo ricorderai anche te Alessandro, l'opposizione del re, che non era sincera, perché lo sapevo. Poi è come quello che c'ha la moglie poco di buono, finché glielo dicono, insomma, quando ce la trova diceva più coglioni. E è logico che io me lo immaginavo. Poi quando me lo sono visto davanti agli occhi ci sono rimasto malissimo, ma diciamo la verità, l'Italia ha bisogno di democrazia cristiana e la Meloni di questo momento è una democrazia cristiana di natura, voi siete giovani, tipo Pella, tipo Scelba, tipo Scalfaro prima maniera, questa democrazia cristiana conservatrice, attenta ai valori, ma che in realtà si prostituisce, o meglio, si consegna, non voglio usare un terminaccio, si consegna ai poteri che avrebbe dovuto contrastare. Ma l'italiano è contento. L'italiano è contento, quindi quello che dice Manera è assolutamente vero. Quindi la mutazione genetica non è di adesso, era di prima.
È chiaro.
Prima facevano tutti i Rodomonte, ora sono proprio contenti. Se te ci parli, come io ci parlo, ti dicono, oh poverina, oh che cazzo doveva fare? Nel mezzo lì, cazzo da quella gente, o si adatta gli fanno il culo. Bel discorso.
Ma è anche vero che fare l'opposizione e poi andare al potere è un altro tipo di
approccio. A me stupisce
di
più il suo elettorato, nel senso è un elettorato che parte fra virgolette rivoluzionario e poi insieme a lei diventa democristiano.
Vabbè,
se l'è portato appresso.
Ripartiamo di qui tra un attimo, perché caro Maurizio sai bene che è il momento della borsa. Hai visto, cara Deborah Rosciani, che bella foto di Manera che abbiamo? Gli puoi dare anche tu, se vuoi, dei coppini.
Ho visto che avete una foto di Leonardo Manera, no? Che
massimo.
Bella foto che abbiamo.
È il massimo.
È una foto.
Sì, ma Deborah, la mia foto ce l'ha già sul comodino, perché ci tiene. Me ne ha chiesta una e gliel'ho mandato.
Non sveliamo tutti questi segreti della nostra privacy.
Lo abbiamo fatto. Ora svelaci un po' come va la borsa, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody.
Matilda, sing up the chorus.
Matilda,
sing a little loud.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once Elon Musk, number one, numero uno.
Ma il signor Musk cosa deve fare in Italia per leccare così tanto la Meloni? Che interessi ha?
È un po' come dice Maurizio Bianconi, ma l'interesse di un imprenditore è fare un'impresa, però adesso nel fare un'impresa uno crea, adesso non so quali siano gli interessi di Elon Musk in Italia, uno crea dei posti di lavoro, no? Cioè, o è solo tutto un male, caro Maurizio, no? Perché
no, ci mancherebbe altro. Questo è un jolly che la Meloni, che su questo è brava, non c'è niente da dire, c'è nessuno la discute, è una che si dà da fare, non ha paura di niente, arriva, sfonda gli usci, brava.
No, ma anche Sam Altman, che magari ti dice poco, quello di Open, dell'intelligenza artificiale, sarà a Roma, non lo so, farà, magari faranno gli investimenti.
Non è che io sono, non è che dico che il denaro è lo stesso del diavolo, voglio dire, se questo fa degli affari buoni in Italia, l'Italia ci guadagna, e la Meloni sta facendo una cosa, se lo cavo fa una cosa buona, sempre a verifica del disegno proposto.
Sì. A proposito di denaro, tu quindi sarai per gli extra profitti, la tassa sugli extra profitti delle banche?
No, è una puttanata.
Ah, ecco, pensa che avrei pensato di trovarti invece,
no,
d'accordo.
No, ti spiego perché, ma è un ragionamento serissimo. Io non lo sono, ma te magari sei cattolico e ogni tanto ti vai a confessare, o qualcuno che conosci, ma c'è gente che lo fa, fa un bel peccato, poi si confessa e se ti dicono Trave Marie e siamo tutti pari con le cazzate che hai fatto, sei bello pentito. E così è l'extra profitto è dire datemi qualcosa perché vi ho fatto guadagnare in una maniera così schifosa con le leggi che ho messo, almeno mi danno qualcosa.
Lo Stato, la tassa.
Ma non va bene, perché è lo Stato che ha creato le condizioni perché gli italiani, poverissimo, e le banche denunciassero chi 38 miliardi, chi 25 miliardi, che sono una finanziaria per volta di utili, inaspettati. Mentre il mondo va a fondo, le banche hanno questi profitti, cazzo, c'è qualcosa che non torna o no? E te che fai? Dici, ma dammi qualcosa, per piacere.
Quindi dice, bisognerebbe per te eliminare le precondizioni per impedire
che questo non accada. Poi uno quanto guadagna. Che poi Tajani sia contrario, perché la famiglia Berlusconi a Mediolanum, io sono convinto che è vero, perché io ho assistito alla, diciamo così, all'ingresso di Monti proprio sull'onda del timore di Mediolanum, io c'ero lì, non è che me la raccontano questa, quindi che Mediolanum sia importante per la famiglia Berlusconi è assolutamente vero.
Questo è abbastanza ovvio.
Esatto. Però neanche qui niente di male, basta sapere.
Vabbè, vai,
una cosa, visto che ormai Fratelli d'Italia ha preso questo andamento, diciamo così, centrista, in qualche modo più simile a Forza Italia rispetto alla Lega. La Lega poco alla volta in questo governo è destinato a perdere sempre più importanza, rappresentando ormai alla fine una posizione minoritaria.
Guarda, B non è come Forza Italia, perché Forza Italia è profondamente laica. Fratelli d'Italia è profondamente conservatrice e filocattolica, quindi è più come una Democrazia Cristiana di destra, diciamo, si sta verificando su questo. È logico che alla Lega sarebbe riservato uno spazio alla destra, ci vorrebbe un leader che lo sapesse gestire con un minimo di fondamenti, eccetera. Mi pare che lì ci sia un deficit di leadership nella Lega, ma avrebbe la possibilità oggi di giocare su due elementi: il conservatorismo dinamico e l'idea della comunità che risolleva contro lo Stato e contro l'Europa.
Non so se mi sono spiegato bene.
No, ti sei spiegato bene. Allora, siccome arrivano messaggi spesso a dire ma chi è che sta parlando? Ma come il nostro amico, allora diciamolo bene, Maurizio Bianconi, avvocato, credo 5 legislature, 5 ne hai fatte?
Avevi ragione tu in Parlamento, ma sono sempre stati i vertici dei partiti.
Esatto, vertici dei partiti, una storia che viene dalla vecchia Alleanza Nazionale, poi...
No, addirittura io sono stato nel Movimento Sociale dal 59 al 74.
Ah, proprio.
Dopo me ne sono andato per
quello di Pino Rauti, quello di Pino Rauti, proprio.
Vedi, Almirante.
No, non ero rautiano, io ero micheliniano.
Vabbè, sì, come dire. Vabbè, però. Vabbè, poi berlusconiano, poi ha lasciato Berlusconi e vabbè, insomma, questa è la storia
io
un po' politica.
Io berlusconiano non sono mai stato.
No, è vero. Forza Italia, anche tesoriere per tanti anni di Forza Italia,
del Popolo della Libertà.
Popolo della Libertà.
Di Forza
Italia. Vabbè,
ma avete un po' di confusione.
Ah, ho capito, dai, Popolo della Libertà. Sì, va bene, hai ragione. Tesoriere, quello che teneva la i cordoni della Boschi.
E non mi sono approfittato di una scialda di caffè.
Vabbè, e questo io lo davo per scontato. Chissà,
ma tanti miei colleghi non l'hanno fatto.
Chissà Leonardo quante ne ha viste. Cioè, tesoriere, cioè uno quando i partiti erano grassi, grassi nel senso, quando c'erano i soldi.
Chissà che scrivo un libro vendo.
Sì. Ma chissà,
ma
cioè, qual è la cosa?
Ma non lo scrivo, ma per quante... professionale.
No, per carità.
Ne
però
ho scritti altri.
Ci sarà qualcuno che sarà venuto a chiederti una cosa proprio... No, non voglio sapere il nome, ma l'episodio più clamoroso di qualcuno che ha detto tesoriere, ci vorrebbero...
Sì, ce ne tanti, ma non dico niente io sulla mia...
Ma
su quella
carità.
Mia attività non dico niente perché è un munus publicum, quindi ho sempre cercato e l'ho fatto di rispettare la legge e il buon senso.
Certo.
Quando mi è stato ordinato di fare diversamente ho alzato la penna e se qualcuno lo voleva fare lo faceva. Io non l'ho fatto mai.
Non l'hai fatto, va bene, scopriamo tutto.
Però non dice una parola
un libro, non dice una parola bocca cucita dell'avvocato.
Sì, su queste cose, sì, mi misero lì, dissero perché tanto questo non ruba, è una persona per bene. Sta bene, mettiamolo lì, no perché ero bravo, perché sapevo fare la politica, no, mi misero lì perché dico questo forse
questo non ruba, non
questo
ruba.
Non ruba e ragionevolmente non fa rubare.
Molto bene, ti dovrei chiedere un parere, ti dovremmo chiedere sulla disfida Conte Movimento 5 Stelle. Tu osservi sempre il Movimento 5 Stelle sempre con grande critica, l'hai sempre fatto, questo lo dico a beneficio degli ascoltatori, quindi insomma
l'ho sempre criticato perché hanno fatto sfuggire un'occasione, glielo dissi alla Camera.
Sì, infatti litigavi anche molto, litigavi con quelli lì,
Sì, perché dico voi che siete così puri, puristi, onestà, qui e là, eccetera, mandate in tasca il PD, andrà a finire A, che vi allearete col PD, tutti, e se sono alleati col PD. B, vi scinderete come un partito siciliano in 7 parti, litigherete per i quattrini. Detto fatto.
Detto fatto, ecco, Bianconi, Bianconi aveva previsto.
Cioè, non è che sono un mago, è che il senso comune, il buon senso, la storia, i precedenti di questi movimenti hanno dato questo risultato.
Sì.
Non poteva essere diverso. Poi l'impreparazione di una classe dirigente è spaventosa, semplicemente spaventosa. Hanno preso un avvocato che faceva il professore universitario, l'ha messo lì, lo pigliavano per il culo che facevano l'immagine sua e poi cavavano la faccia, non so se ve lo ricordate.
Sì.
Nessuno gli ha sfasciato ogni cosa, si è fatto il partito e si è messo il culo al caldo.
Ma da osservatore esterno, secondo te, ha più ragione Grillo o Conte? Così,
Han torto vergognoso tutti e due. Grillo aveva scambiato la democrazia diretta per la dittatura, si fa come dico io. E quest'altro è montato un cavallo sul cavallo ed è disposto a dire tutto e il contrario di tutto di rimanere lì con grande abilità furbesca, non intelligente, furbesca. Comunque hanno rovinato un'opportunità perché un movimento populista che si istituzionalizzava poteva essere come posso dire, una risorsa, ecco.
Vabbè, ma tu lo dici, l'hai sempre criticato, adesso dici sì, poteva essere una risorsa.
Quindi... No, è finito con la morte di Casaleggio, secondo te?
Come? Scusami?
È finito con la morte di Casaleggio, il vecchio
secondo
Movimento
me
5 Stelle?
La spinta di sbagliata, come era, sbagliatissima, ma la spinta è finita con Casaleggio, sì. È un po' come fece Fini quando morì Tatarella.
Alleanza Nazionale si spense perché mancava chi dava l'hardware. Sì. Il software c'era, mancava l'hardware.
Dai, andiamo al traffico, poi siamo ancora con Maurizio Bianconi, stai lì.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Back then, long time ago, when grass was green.
Allora, tra i vari messaggi ne arriva uno: come fate a intervistare questo comunista bolscevico? Devo dire che tra tutti gli insulti ricevuti nella carriera di Maurizio Bianconi, penso che comunista bolscevico manchi.
Ma è l'iscrizione, ne vedeva come scrive. Questo qui che scrive è uno di quelli con tre narici, soltanto a destra invece che a sinistra.
No, non lo so. Ho sentito una cosa per concludere. C'è Renzi, ho letto questa cosa, che voleva farsi un giornale, l'ho letto da qualche parte, che però al momento è saltato.
Se ci guadagna lo fa, se ci perde lo fa.
Ma un giornale, ma c'è una cosa più vecchia?
Beh,
creare
un giornale di opinione, evidentemente.
Ma nel mondo della comunicazione di oggi, un giornale, ma fai una newsletter, fai un sito,
sta attento che i giornali oggi possono servire a quello che serve il foglio, che in questo momento è il giornale più utile che c'è in Italia. Sono giornali che non danno le notizie, perché
sono letti dalle persone che contano.
Sono giornali d'élite nei quali si danno gli orientamenti, eccetera. E questi sono giornali che possono servire, giusto, ma è una cosa elitaria.
Ma
il giornale,
sì, il giornale.
Io li leggo i titoli sull'online. Certo, sì. Uno su uno, due sono abbonato. Se mi manca qualche articolo vado in quello,
Dovresti...
di quelli che ha sempre letto tutti i giornali per 50 anni.
Ma dovresti anche dire che sei rigorosamente abbonato al Sole 24 Ore. Inventatelo se non è vero, cioè tutti i giorni.
No, me lo posso inventare.
Comunque,
quando
Elisabetta Fusconi,
allo studio l'ho sempre avuto.
Ecco, Elisabetta
allo
Fusconi,
studio il Sole 24 Ore era obbligo.
Elisabetta
Penso
Fusconi,
abbonati allo
aspetta,
studio.
Fa notare Elisabetta Fusconi che la newsletter ce l'ha già Renzi, me l'ero perso.
Renzi io penso che ci abbia tutto. E il giornale l'avevano fatto direttore del Riformista, magari cuccava i soldi, lo faceva, io lo conosco bene. Ora invece c'è da mettere i soldi, quindi se trova qualcuno che gliene mette bene, non lo faccio.
Vabbè, va a fare due conferenze in Arabia Saudita.
Non abbiamo parlato del Partito Democratico.
Sopra la sedia, parla l'inglese peggio di me.
Renzi, ma non è vero, ma tu lo parli male, dai.
Io lo parlo male, ma lo peggio.
Vorrei quasi farti una prova. Farti fare una prova, dai. Vorrei farti fare una prova.
Ah, io una sfida la faccio, sì.
No, potresti.
Ma sta attento, io l'ho studiato 50 anni e non l'ho mai parlato perché sono proprio negato. Va bene?
Vabbè.
Ma più di 50 anni, anche 60, diciamo. Non l'ho mai imparato. Vabbè.
Leonardo, che volevi chiedere.
No, dicevo che non abbiamo parlato del Partito Democratico, che alla fine nei sondaggi, anche alle ultime elezioni, ha tenuto. È ancora in qualche modo un partito popolare?
No, non ha più quell'elettorato lì. Quell'elettorato è più leghista, più di Fratelli d'Italia. I vecchi compagni non ci sono più. C'è un'elite alto borghese e borghese, cioè gente anche cioè come me che è stanca di questo populismo e guarda di poter fare qualcosa con l'unica delle parti politiche che ha avuto una continuità nell'intellettualità, nell'editoria, eccetera. Molto pelosa talvolta, ma c'è una continuità. A destra fare la stessa cosa, ci stanno provando adesso, ma non è facilissimo.
Vabbè, allora chiudiamo nel dirci come è andata la stagione lì in Versilia. Come
male, dico.
Ma come? Perché è male?
Pochi, male perché c'è 30-40% in meno di gente. Se fai fuori e impoverisci la media borghesia, in Versilia fischiano come rondoni. Perché vengono.
Cos'è che fanno?
Fischiano come i rondoni. Ah. I rondoni, quando fanno fame, si mettono sull'albero e fanno uno strano verso che è un fischio. Okay. E allora si dice che uno che ha fame fischia come un rondone. E loro fischiano perché? Perché c'è il super lusso ed è vero. Manca il lusso
manca
medio.
Manca il lusso medio, Cioè sei impoverito.
Bisogna andare a Cinquale.
Sì, 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 a Cinquale.
Bisogna andare a Cinquale invece che a Forte dei Marmi.
Ma a Cinquale è uguale che qui.
Oppure a Pietrasanta, molto più bella, molto più bella di Forte dei Marmi, Pietrasanta. Insomma.
Allora, via, su.
Sì, ti sei offeso.
No, cos'è? No, è più varia.
È più varia.
Ha più opzioni, ah. Sì, ma insomma io non ci starei.
Maurizio, ci dobbiamo fermare. Grazie, Maurizio Bianconi. Un grande abbraccio all'avvocato. Grazie anche a Leonardo Manera. Ti saluto qua con un coppino qua da dietro la gabbia.
Adesso
infilo un dito.
Io faccio la prova per il video. Va adesso bene, che ciao. Finisce la trasmissione. Ciao. Vediamo un po' se è fattibile. Ciao,
a domani, ciao.